Allora, sono le 12:34. Scaldiamo i muscoli per una chiacchierata anche questa mattina. Sta per aprirsi il nostro dibattito.
Non sarà muscolare la
Non sarà
chiacchierata.
Muscolare, sarà tutt'altro che muscolare, anche se per certi versi alcuni muscoli potrebbero entrare in
Quelli della
azione.
mandibola,
Sì, perché stringe,
forse.
digrigniamo durante
O
l'horror.
sorridiamo.
Alle spalle l'orchestra di Sanrà, avete sentito delle melodie ondeggianti, trasversali, oblique, tipiche dell'orchestra di Sanrà 1235. Allora, partiamo da un editore, Sagoma Editore, che è una piccola casa editoriale italiana di cui abbiamo già parlato in passato, specializzata in biografie di grandi comici, e da poco nelle librerie con un libro che in apparenza almeno non ha a che fare col mondo della comicità. Si intitola Mercoledì e il meglio dell'horror in TV di ieri e di oggi. Come spesso accade qui negli spazi del dibattito, lo spunto per una riflessione, per un confronto, per un dialogo ce lo dà un libro, una novità editoriale. E in questo caso l'occasione è quella di tornare su un genere con una lunga storia che periodicamente viene dato per morto per poi rinascere, soprattutto d'estate, per quello che riguarda il cinema, con ottimi prodotti cinematografici. Un genere con i suoi appassionati che al cinema e nelle serie TV si è evoluto in molti modi, prendendo strade diverse, spesso sorprendenti. Marco Pagani, lo avete sentito, è già in mio
Buongiorno.
studio. Con lui animiamo i dibattiti questa settimana. Allora, per parlarne, abbiamo con noi intanto Carlo Ammattetti, che saluto. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Direttore editoriale di Sagoma, scrittore, traduttore, curatore del libro di cui sopra, appunto, Mercoledì e il meglio dell'horror in TV di ieri e di oggi. Ed è con noi anche Manlio Gomarasca, critico cinematografico, fondatore nel 94 della rivista Notturno Cinema. Ben trovato anche lei, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti, bentornati.
Allora, vogliamo partire da una prima distinzione importante: l'horror per la televisione, soprattutto prima dell'epoca dello streaming, è qualcosa di molto diverso dall'horror per il cinema. Quali sono le caratteristiche, di questo filone nella televisione che va, diciamo, dagli anni 60 fino alla fine del millennio? Ammattetti.
Ma io sul punto lascerei parlare il mio esimio collega, pertanto per farvi capire io il mio rapporto con l'horror, io solo a sentire la parola notturno ho paura già adesso, avevo paura ad avvicinarmi proprio alla copertina della rivista, okay? Tanto per farvi capire. Questo è l'approccio anche con cui mi sono avvicinato al progetto editoriale. Perché il nostro in realtà è un omaggio all'esperienza del pubblico televisivo, che è quello, come dire, che in realtà si avvicina, almeno inizialmente, io sono del 70, quindi insomma incomincio ad essere a un terzo della mia vita, perché sono un ottimista,
Se parecchio.
esatto, e quindi noi avevamo questo approccio nei confronti dell'horror, comunque eccetera, abbastanza generico, cioè sapevamo che comunque la TV di Stato, eccetera, non è che ci avrebbe terrorizzate, quindi eravamo un po' naif nell'accendere, anzi neanche col telecomando, con la manopola del televisore, diceva vediamoci questa cosa. Poi spesso venivamo terrorizzati da cose da cui non ci aspettavamo, oppure ci divertivamo, addirittura ridevamo con robe che venivano vendute come horror. Ok, questo è il mio approccio al genere. Poi, se invece erano horror davvero, io spesso cercavo di evitare. Tant'è che quando nella seconda parte dell'opera invece segnaliamo le opere più veramente terrorizzanti che oggi si possono trovare nei grandi archivi dello streaming, le ho fatte vedere a qualcun altro perché io non ce la faccio.
Beh, allora a questo punto giriamo la domanda a Manlio Gomarasca.
Assolutamente.
Quali sono, a suo parere, quindi le caratteristiche che differenziano all'inizio, quantomeno, di questa suddivisione, l'horror cinematografico, l'horror vero e proprio, diciamo, perché poi di horror televisivo, alla fine io non so quanto ce ne sia davvero, ma evidentemente qualcosa c'è stato, perché alcuni episodi, esempi importanti, sono anche contenuti nel libro da cui siamo partiti, ma ci sono delle caratteristiche che li differenziano, questi due modi di raccontare la paura?
Beh, ovviamente la televisione come mezzo è sempre stato molto diverso dal cinema, il suo, ma un po' con tutti i generi, non solo con l'horror, il suo approccio è sempre stato un po' ambiguo, soprattutto per il bisogno di entrare nella casa di tutti senza censure. In realtà, secondo me, anche in televisione, fin dagli anni 60, c'è sempre stato un flirtare della televisione col genere, soprattutto fantastico, se pensiamo a episodi di telefilm americani come I confini della realtà, che veramente toccavano alcune vette di horror abbastanza inquietanti, ma pensiamo anche in Italia a sceneggiati come Il segno del comando. Comunque la voglia di flirtare con questo tipo di genere, quindi con le paure, c'è sempre stata. Poi pensiamo in epoca più recenti, io non so se vi ricordate quella trasmissione condotta da Enzo Tortora che si chiamava Giallo, dove facevano intervenire ogni settimana Dario Argento, che doveva presentare una serie di, diciamo, cortometraggi di qualche minuto che si chiamavano Gli incubi di Dario Argento. A un certo punto uno di questi incubi, mi ricordo, si chiamava Nostalgia Punk, e c'era sta ragazza che beveva praticamente un bicchiere nel quale c'era una pozione probabilmente avvelenata, cominciava a bruciarle lo stomaco e si strappava letteralmente gli intestini davanti agli spettatori. Fu uno scandalo pazzesco, era l'86, era Rai 1. Praticamente vi dico solo che in Rai di quella cassetta non esiste più traccia, l'hanno fatta sparire, non esiste più il master neanche originale. Quindi insomma, un modo un pochino goffo di toccare sempre temi orrorifici, la televisione sia italiana che straniera l'ha fatta, questo anche molto prima dello streaming. Io vorrei dire, anche se può far ridere, che una delle serie più importanti in questa direzione è stata Buffy l'ammazza vampiri, perché la Buffy l'ammazza vampiri, pur partendo sulla televisione generalista e nelle prime stagioni avendo un approccio assolutamente teenageriale, che è andato a prendere un po' anche il pubblico dei comics, man mano che le stagioni andavano avanti, grazie anche al metodo di scrittura di Joss Whedon, si è rivolta a temi sempre più adulti, e secondo me ha traghettato veramente la vecchia televisione, le vecchie serie televisive verso quelli che sarebbero stati i Walking Dead e quant'altro.
Poi arriveremo al presente. Mentre lei parlava raccontando di questa cassetta fantasma, potremmo dire che quella cassetta era un po' il The Ring della Rai degli anni 80, forse. Senta,
sì, l'ha fatta sparire.
Gomarasca, io resterei a lei per un istante ancora. Negli anni in cui in televisione vediamo più commedia sfondo horror che horror veri e propri, il cinema sforna al contrario alcune delle pellicole più terrificanti di sempre. Siamo sul finire degli anni 70, inizio anni 80, c'è L'Esorcista naturalmente, c'è la saga molto pop, se vogliamo, di Nightmare, ci sono i film intitolati ad Halloween, a Venerdì 13. Esiste, a suo giudizio, un'età dell'oro per il cinema dell'orrore, secondo lei?
Allora, prima avete detto che l'horror viene dato ciclicamente per morto. In realtà, come dice John Carpenter alla fine dei suoi concerti, l'horror vivrà per sempre, semplicemente perché l'horror è un genere trasversale.
Abbiamo un esempio della A24, che è una casa di produzione statunitense, che tra l'altro quest'anno ha preso anche un sacco di Oscar, che è specializzata nella produzione di horror.
Ma se pensiamo che un film come Talk to Me, che uscirà settimana prossima in Italia, in America ha fatto 50 milioni di dollari ed è un film australiano estremamente indipendente, che ha intercettato di nuovo una fascia giovane e non solo di spettatori al di fuori del cinema delle major, perché poi questa è una cosa che magari dovrò spiegare meglio, voglio dire che comunque la voglia di scoprire nuovi territori, tra l'altro A24 poi l'ha preso ovviamente per la distribuzione americana, esiste e c'è ancora. Comunque, tornando all'età dell'horror, d'oro dell'horror, ci sono state tante età dell'oro dell'horror, nel senso che comunque l'horror nasce fondamentalmente con un'ispirazione letteraria anglosassone ottocentesca, penso sia dai film dell'espressionismo tedesco sia ai mostri da Universal, per poi diventare qualcosa diverso verso la fine degli anni 60, soprattutto con Night of the Living Dead, che cambia drasticamente le regole del genere, anche se all'epoca nessuno se n'era accorto, così come ha fatto Texas Chainsaw Massacre, così come avrebbe fatto dopo Halloween. Ma perché? Perché praticamente sono due fattori, secondo me. Da una parte c'era la New Hollywood che stava nascendo con i vari Spielberg, Lucas e De Palma, che possiamo considerarlo in mezzo, che erano registi indipendenti che facevano un cinema di rottura, così come c'erano quelli brutti, sporchi e cattivi che erano registi dell'horror che volevano rompere rispetto alla tradizione letteraria gotica precedente. E perché questo? Perché comunque l'horror è sempre legato a delle realtà sociali. Non a caso c'era la guerra del Vietnam, non a caso c'era un momento di enorme tensione sociale. L'horror tira fuori le zanne quando nella società si ha paura di qualcosa e diventa più aggressivo, probabilmente per questo motivo che si esorcizza sullo schermo quelle che sono tensioni ben più preoccupanti, che possono essere una crisi economica, una guerra e quant'altro.
E sullo sfondo si intravede, si intralegge tra le righe, Mario Gomarasca, anche ad esempio il significato di denuncia sociale verso il consumismo della Notte dei Morti Viventi di Romero, con questo grande supermercato dove i morti viventi tornano quasi per inerzia e appunto in qualche modo ricordano e denuncia, e lui denuncia attraverso questa pellicola anche quel sistema di funzionamento della società. Tornando alla televisione, volevo capire magari con Carlo Amatetti. Io penso ad esempio a quei modi differenti che la televisione per forza di cose ha nel raccontare storie rispetto al cinema. Ad esempio, siamo da soli al cinema al buio, o quantomeno se non siamo da soli comunque ci isoliamo, siamo davanti a uno schermo molto grande senza possibilità di scappare o di distrarci. La televisione è molto diversa da questo punto di vista, anche se sta cambiando anche qui, perché l'home theater, le dimensioni degli schermi sono oggi molto diverse rispetto al vecchio tubo catodico, ma comunque in quegli anni televisione e cinema sono due mezzi molto diversi, e forse da qui anche nasce la differenza nel modo in cui raccontano storie di paura, Amatetti.
Ma quello sicuramente, poi chi è refrattario ha paura serenamente in entrambi i modi. Io ricordo che però, io credo che forse sono quelli della nostra generazione, sono stati gli ultimi ad avere la televisione addirittura in bianco e nero. E io ricordo gli horror visti in bianco e nero, che erano al di là della dimensione del device, erano terrorizzanti, cioè erano ancora più terrorizzanti, perché appunto il bianco e nero secondo me aiuta tantissimo in realtà a enfatizzare le atmosfere cupe dell'horror. E ovviamente poi comunque ad esempio io, se vedo un film sul piccolo schermo, adesso noi abbiamo questa possibilità di fermare, di rivedere per le serie ad esempio, ed è una cosa che abbiamo enfatizzato proprio nel nostro libro, è che tu hai innanzitutto le serie tutte a disposizione, ok, dalla prima all'ultima puntata. Non so se qualcuno,
questo cambia molto.
Ah, sì. Assolutamente, io ricordo che quando vedevamo una serie, quale che sia, innanzitutto era quel giorno lì, quell'ora lì, ok? Non sapevamo se ce l'avrebbero fatte vedere nella giusta sequenza e soprattutto se ce l'avrebbero fatte vedere tutte, perché a un certo punto, a seconda di come si svegliava l'addetto, noi vedevamo la prima, la seconda, la quinta, la sesta e scompariva, e lo ritrovavamo su un'altra emittente a mezzanotte 2 anni dopo, capito? Noi vivevamo un attimo sul filo del terrore, diciamo non quello del genere, ma quello dello spettatore. Quindi già questa è un'altra cosa. Però che cos'è che faceva sì, che cos'è che accadeva? È che tu avevi un rapporto completamente diverso con i protagonisti di queste vicende, perché erano pochissimi, appunto perché adesso con lo streaming hai 1.000 miliardi di telefilm da vedere, e tant'è che appunto nel nostro libro cerchiamo di aiutarli a orientarsi almeno nel meglio, perché poi è un attimo che finiscono nella stratigrafia dell'immensa produzione televisiva. Ma soprattutto invece noi, che ne avevamo molto pochi, instauravamo un rapporto molto diverso con i personaggi e ovviamente poi con gli attori che li rappresentavano, quasi di parentela, cioè, ed è il motivo per cui la prima metà del libro è che fine hanno fatto questi protagonisti, perché è un po' come dire ma che fine ha fatto quello zio che mi ricordo da bambino mi regalava le caramelle al mare, no? Il rapporto era un po' quello, perché li vedevamo tutti i giorni a quell'ora lì e sempre col rischio di non vederli, invece sai, con 1.000 telefilm a disposizione non c'è più quell'afflato, quel rapporto con i personaggi.
Gomarasca, detto delle modalità di consumo, proviamo a dare un'occhiata anche alle modalità produttive. La diffusione dello streaming e dunque delle piattaforme ha definito una cesura qualitativa nella produzione di contenuti horror?
Allora, innanzitutto permettimi di dire che secondo me la differenza tra fruire le serie via streaming e andare a vedere un film al cinema è esattamente la stessa differenza che hai quando vai a mangiare in un ottimo ristorante anche di cucina casalinga dove si spende poco, e questo è il cinema, piuttosto che andare da McDonald's, e questo secondo me è lo streaming allo stato dei fatti. Ovviamente è cambiato molto, nel senso, problema che lo streaming, soprattutto dopo la pandemia e quant'altro, ha messo ovviamente il sistema produttivo in ginocchio. E per quanto riguarda il cinema, io ho come la sensazione molto spesso che le serie diventino una forma di droga, ma siano anche allo stesso tempo, rimanendo in campo horror, dei vampiri, nel senso che ti succhiano il tempo, diventano inclusive. Molto spesso arrivi alla fine della 12ª stagione di Walking Dead e dici: sì, sì, bello, mi sono divertito, grandi effetti, grande cosa, ho avuto anche dei momenti in cui sono rimasto riattaccato, ma ci volevano veramente 400 giorni per poter finire. Per raccontare questa storia non ho potuto vedere altro, non ho potuto scegliere, diventa molto, come dire, inclusivo vedere, seguire le serie. E, tema vero, secondo me, oggi, però, parlando del cinema, il problema non è tanto, sì, lo streaming ovviamente è un problema, ma il vero problema è che l'horror è diventata materia di major. La Blumhouse è stata assorbita dall'Universal, Warner Bros. Con la serie di Conjuring, The Nurse 1 e 2, di quant'altro, di Annabelle, praticamente hanno indirizzato il pubblico dell'horror verso il discorso multiplex, verso il discorso mainstream. L'horror invece per sua natura è sempre stato un qualcosa di indipendente. Tutti i film che hanno dato veramente una svolta, forse a parte L'Esorcista, però tutti, perché è Warner Bros., ma dico, tutti i film che hanno dato veramente una svolta erano film horror prodotti da indipendenti e poi al limite distribuiti in secondo tempo dalle major. Io penso a Aprite quella porta, penso all'Ultima Casa Sinistra, penso anche al primo Nightmare on Elm Street, insomma tutti i film che veramente sono nati da una voglia di registi, di produttori indipendenti di sperimentare, anche magari cercando nuove forme di mercato, e che hanno veramente dato un pugno allo stomaco allo spettatore. Oggi ho l'impressione che il cinema horror delle major sia un cinema estremamente anacquato, perché ovviamente se deve essere mainstream, se deve costare così tanti soldi, deve portare a casa altrettanti, e deve essere un horror per famiglie quasi, che è un po' un controsenso. L'horror per famiglie è una qualcosa di rassicurante, l'horror non deve essere rassicurante. Per questo che un film come Talk to Me, secondo me, è estremamente rivoluzionario, e spero che anche in Italia otterrà gli stessi risultati che ottiene da altre parti, perché va fuori da tutti gli schemi.
Ecco, a proposito di Italia e anche di budget, perché poi è molto interessante questa relazione tra il bilancio di un film, tra i soldi che ha un film a disposizione per la produzione, e poi quindi la necessità di rompere gli schemi, proprio perché non hai i mezzi per fare le cose che vorresti, magari visivamente con degli effetti speciali. Poi sappiamo come spesso, soprattutto nell'horror, i film fatti peggio sono diventati anche film di culto, proprio perché erano talmente brutti che diventano belli. Lì poi si innesta tutto un discorso differente sul concetto di culto, sul quale poi, per carità, anche le major finiscono per cavalcarci sopra. Io penso ad esempio a Sharknado, che di fatto è un modo per strizzare l'occhio ai film horror bruttarelli degli anni 70. In tutto questo c'è un filone che, forse per il poco budget, forse anche per la gran voglia di esprimersi secondo nuove forme, crea una sorta di microgenere a sé. Mi riferisco all'horror italiano degli anni 70-80. Se io dico Dario Argento lo conosciamo tutti, però non dimentichiamoci Lucio Fulci, Pupi Avati, lo stesso Pupi Avati con La Casa dalle Finestre che Ridono, Deodato, Lenzi, sono tutti nomi che contribuiscono a reinventare con pochi mezzi un genere in un modo simile a quello che poi accade nel western, sempre nello stesso periodo, con i famosi spaghetti western che poi influenzano Tarantino. Allora, è un periodo fiorente per il cinema italiano dell'orrore, quello, e intanto che ne è stato poi di quel filone, di quel periodo di horror all'italiana proprio?
Gomarasca. Cioè, da parte Dario Argento, che secondo me Dario Argento definire un regista horror oggi è limitativo, sì, perché sarebbe come dire Sergio Leone è un regista di film western. Sono dei registi che hanno cambiato il modo di intendere il cinema a livello internazionale, quindi sono fondamentalmente dei maestri, al di là poi anche di alcuni scivoloni che possono esserci stati in una lunga carriera. Allora, l'italiana, io lo dico sempre, secondo me nasce e si esaurisce all'interno di una parabola. Questa parabola si chiama Bava. Mario Bava fa il primo vero grande film horror italiano, che era La Maschera del Demonio, negli anni 60, e il figlio Lamberto fa l'ultimo. l'ultimo grande horror italiano a livello internazionale, che è Demoni. All'interno della famiglia Bava si esaurisce più o meno una parabola di un grandissimo cinema, che era un cinema a volte di imitazione, che cercava di, come dire, prendere grandi successi americani e ritrasformarli all'italiana, nella maniera che noi sapevamo fare, con grande, come si diceva una volta, artigianato, ma era qualcosa di più, a volte anche osando di più, perché se non riesci a spaventare, se non riesci a creare, se non hai una storia a disposizione veramente geniale, puoi scioccare lo spettatore. E la qualità dei nostri prodotti è una qualità estremamente alta rispetto a qualsiasi altro cinema di genere al mondo. Un po' come all'epoca c'era il cinema dei grandi autori, dei Fellini, dei Visconti, degli Antonioni, così c'era un grande cinema di genere che non aveva paragoni nel resto del mondo. Ovviamente noi da bravi italiani siamo riusciti a sputtanare tutto, e quindi praticamente dall'arrivo dell'avvento della televisione, visto che così colleghiamo di nuovo cinema e televisione, e il bisogno di fare un prodotto che fosse sempre più da spettacolo pomeridiano, comunque per tutti molto addolcito, questo tipo di cinema è andato a morire in favore di altri filoni, cioè con la commedia, come le soap opera, come questo tipo di cose.
Segnalo a chi è all'ascolto questa mattina che il citatissimo questa mattina Talk to Me arriverà nelle sale cinematografiche della Svizzera italiana il 28 di questo mese, dunque mancano 8 giorni per poterlo vedere, per potersi avvicinare a questa esperienza di cinema horror contemporaneo indipendente. Siamo quasi in chiusura, girerei la domanda ad entrambi partendo da Amatetti. Ci sono delle caratteristiche che non cambiano nel tempo e che un racconto dell'orrore, sia in forma di film che di serie TV, deve avere oggi come ieri per fare davvero paura? Chiediamolo a uno spaventatissimo a Matetti.
Ma a me funziona diciamo l'espediente più banale, cioè la sorpresa mi uccide, ed è veramente forse l'espediente più banale che viene utilizzato da un regista. Cioè, per me ad esempio Alien non è un film di fantascienza, per me è un film dell'orrore, perché tutto quel buio con il mostro che salta fuori all'improvviso mi uccide, hai capito? E invece un grande esperto di cinema horror diceva: è la cosa più banale del mondo, ecco.
Beh, ma con riferimento Amatetti, mi perdoni, con riferimento proprio al contenuto del vostro libro sulla serialità nell'horror, allora la domanda è: ma la serialità che per intrinsecamente contiene dentro di sé anche una certa prevedibilità, perché io se guardo una serie so cosa sto guardando nelle puntate successive più o meno, questo in qualche modo non uccide la sorpresa e quindi non rende ancora più difficile far paura?
Beh, però l'espediente qual è? E tornando proprio a quello che ho appena detto adesso, è che ogni puntata finisce con, tra virgolette, la sorpresa che ti dice, c'è lì lo sviluppo della trama, e ogni puntata proprio matematicamente finisce con una svolta inaspettata che ti dice: ok, vuoi sapere come si sviluppa questa svolta inaspettata? Guarda la puntata successiva. È questa l'esca che fa sì che tu voglia sempre vedere, tant'è che tu che cosa succede? Spesso lo spettatore televisivo le serie se le brucia quasi in pochissimi giorni, non è che aspetta tanto, proprio perché c'è questa esca che scatena questa specie di assuefazione alla serie, quindi voglio vedere assolutamente cosa succede dopo.
Te la guardi tutta insieme come fosse un lungo film alla fine.
Esatto, come un lungo film. Poi qual è il problema? E lo vediamo anche riflesso negli scioperi che stiamo vedendo adesso con gli sceneggiatori che sono quasi diventati dei servi della greba, è che questa immane produzione che ha scatenato tutto il mondo dello streaming fa sì che comunque i sceneggiatori, quelli buoni, sono sempre quelli. Non è che nel frattempo da 100 sono diventati 1 milione. E i sceneggiatori buoni a un certo punto si concentrano su alcune serie, e poi ci sono tutti gli altri che fanno un po' quello che riescono. Certo. Ed è ovvio che a livello di produzione delle serie TV, quelle buone cominciano a essere una minoranza, e le altre appunto è quel fast food televisivo a cui faceva riferimento il collega. Mm-hmm. E per quello che appunto forse avere un riferimento di come orientarsi, come cercare quelle belle tra tutto questo mondo, poteva essere utile.
Siamo in chiusura, ci mancano pochi secondi, non so, c'è un elemento distintivo che deve essere mantenuto nella realizzazione di questo tipo di contenuti, Gomarasca? Abbiamo pochi secondi.
Brevemente, funziona sempre secondo me nell'horror come nel sesso, i preliminari, cioè l'attesa l'attesa prima dell'omicidio, l'inseguimento, la ragazza che si nasconde, poi arriva il climax che può essere più o meno violento, più o meno orgasmico, però comunque sempre questo, il pericolo, l'attesa, il momento prima dell'omicidio.
Allora, siamo ai saluti, siamo partiti da un libro che è appena uscito mercoledì, è Il meglio dell'horror, in TV di ieri e di oggi, lo pubblica Sagoman, abbiamo parlato con Carlo Amatetti e con Manlio Gomarasca, grazie Marco Pagani, andiamo grazie. Direttamente alle informazioni, di nuovo buona giornata ai nostri ospiti e a risentirci.
Un saluto a tutti.
Buona giornata.